l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Dunque, l'Europeo va avanti senza grandissime emozioni, per la verità. Ieri si sono registrate, intanto alzo un pochettino il microfono così magari mi sentite meglio, ecco, esatto, perfetto, così facciamo tutto live come sempre. Insomma, non si sono registrate grandissime emozioni, se si eccettua la sconfitta dell'Olanda contro l'Austria per 2-3, che porta con la rete di Sabitzer all'80esimo, che porta praticamente avanti non solo la Francia ma anche l'Austria, e quindi grande esclusa, o comunque è tra le migliori terze eventualmente l'Olanda, che però è tra le grandi escluse, tra le prime, ecco adesso mi sento molto meglio, tra le prime del girone, un girone che doveva vedere una Francia particolarmente forte, ma in realtà si è vista una Francia abbastanza deludente, soprattutto in quelli che dovevano essere gli uomini che trainavano e che trascinavano un pochettino di più, e quindi per adesso poche emozioni da quello che è un europeo che secondo me si ricorderà anche per tanti giocatori che non sono riusciti a emergere, forse anche un po' la stanchezza di qualche elemento che ha messo abbassato un po' una certa qualità. In tutto questo noi ancora abbiamo negli occhi la meravigliosa rete di Zaccagni sulla discesa strepitosa di Calafiori, che ci rende felici per quello che è stato poi il raggiungimento di un obiettivo importante, perché poi, come ha detto anche Spalletti, tra il nervosismo che comunque un pochettino si è registrato, c'è da dire che era un girone di ferro, anzi lui ha detto, lo dicevate voi, che era un girone di fuoco, il girone della morte, l'abbiamo superato. La Francia invece, dopo il pareggio per 1-1 contro la Polonia, arriva, passa come seconda in classifica, ma soprattutto ieri è stata anche la giornata in cui si è registrata un po' di delusione per quanto riguarda l'Inghilterra, che non va oltre lo 0-0 con la Slovenia, ma passa poi il turno l'Inghilterra, appunto, insieme alla Danimarca, che scavalca a sorpresa proprio la Slovenia al terzo posto. La Serbia invece già a casa, la Serbia di un Vlahovic che non ha avuto praticamente modo di mettersi in mostra, in una squadra che probabilmente è anche un po' deluso dal punto di vista dell'atteggiamento tattico. Tante cose di cui parlare, perché poi ci sarà da parlare anche naturalmente del mercato che va avanti, con una Juventus che sembra scatenata, occhio a offerte dall'Inghilterra che potrebbero arrivare per Gatti, che potrebbero liberare budget per lanciare l'assalto a Calafiori. L'Inter non è ferma, si guarda attorno, il Milan cerca di trovare la soluzione ideale per l'attacco, insomma il Napoli ha avuto un confronto con l'agente Sidi Di Lorenzo, ma non solo, e quindi si è parlato di Folo Ruscio, di Politano, di cristallizzare una serie di situazioni prima poi che finisca l'Europeo e si capisca e si definiscano le condizioni di Kvara e di Di Lorenzo, che sono quelle che poi preoccupano di più i tifosi del Napoli. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Solano in cabina di regia. Diamo subito il buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno a chi ha la bontà di seguirsi.
Direttore, io partirei dalla nostra nazionale, una fotografia anche tua. Non è stata una bella partita, ma come del resto non sono belle la maggior parte delle partite che stiamo guardando in questo europeo, quindi non è che c'è qualcuno che emerge particolarmente per qualità. Alla fine quello che conta veramente in questo europeo, la parola d'ordine, è vincere e superare il turno in un modo o nell'altro. Noi eravamo con un piede e mezzo fuori, poi la bellissima discesa di Calafiori, il gol di Zaccagni ci rimandano avanti, e questo spesso e volentieri è significato nella storia della nazionale switchare, è un po' il desiderio che abbiamo, no? Un cambio di passo, ecco, per usare la nostra lingua che è meravigliosa, magari potrebbe esserci dopo questo superamento del turno al photo finish.
Beh, intanto bisogna rilevare come grandi favorite della vigilia stiamo deludendo, al punto che sono tutte dalla parte sinistra del tabellone. Riferisco alla Francia, alla Germania, alla Spagna, tranne l'Inghilterra, che qualora l'Italia superasse gli ottavi di finale e superassero anche tre leoni, potrebbe essere l'avversario nei quarti. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che al di là e al di sopra di tutte le difficoltà che la nostra nazionale ha incontrato, la qualificazione agli ottavi assume un peso sempre più rilevante, alla luce anche delle problematiche che affliggono le altre nazionali indicate come grandi favorite per la vittoria finale. Io credo che, ad eccezione di Spagna e Portogallo, Francia, la stessa Germania che ha penato, come proprio contro la Svizzera, l'Inghilterra, non ne parliamo, in questo momento debbano cambiare passo. E vedremo negli ottavi di finale, dove peraltro è approdata la Slovenia di Ilicic,
sì,
che al giorno del debutto nell'europeo ha confermato ancora una volta tutta la sua classe. Questa è una notazione particolarmente felice per gli amici sloveni. Credo che l'Italia contro la Svizzera se la possa, se la debba giocare, a due condizioni: che tutti i giocatori che andranno in campo, che verranno prescelti da Spalletti, giochino come ha giocato Donnarumma, come ha giocato Calafiori, cioè si battano e soprattutto cambino i ritmi del gioco, perché francamente non so tu, ma quella serie di passaggi, retropassaggi, passaggi laterali è stata veramente urticante. E in particolare quando tu giochi in un europeo non puoi pensare di qualificarti e di andare avanti con, perché dall'altra parte non c'è una Croazia che passata in vantaggio stava per tagliare il traguardo, ma la Svizzera sarà molto diversa dalla Croazia. La Svizzera è una squadra che da diversi anni ha un gioco collaudato da Iachini e ci è stata fatale nel girone di qualificazione ai mondiali qatariotti, tant'è vero che quei due rigori sbagliati da Jorginho all'andata e al ritorno determinarono lo spareggio con la Macedonia, e sappiamo come è andata a finire. È una Svizzera forte, fortificata dal blocco bolognese, perché se penso a Debischer, se penso a Andoje, se penso a Freuder, così come dall'altra parte se penso a Calafiori, ho una nuova prova provata, casomai ne avessimo avuto bisogno, della bontà del lavoro di Motta alla guida della formazione rossoblù. Quindi è una partita, vedremo quali saranno le modifiche che sicuramente apporterà Spalletti, perché c'è bisogno di gente che garantisca freschezza atletica alla nazionale. Vedremo quali saranno le decisioni del commissario tecnico. D'altra parte, chi si stupisce del fatto che Spalletti sia un allenatore sanguigno e soprattutto nei passaggi più importanti della sua carriera non li mandi a dire come non li ha mandati a dire, ci sono stati, come la cronaca ci ha raccontato, episodi particolarmente scoppiettanti di confronto dialettico, se vogliamo ricordare questo eufemismo. Non conosce evidentemente Spalletti, ma la storia della nazionale ci insegna che a volte nei passaggi più delicati anche questo tipo di situazione caratterizzata da una notevole tensione alla fine si rivede proficua.
Io però resto un po' su quello che hai detto, sono d'accordo, cioè bisognava trovare una svolta anche dal punto di vista proprio tecnico di gioco, e probabilmente si spiega anche un po' così il fatto, il nervosismo di Spalletti, che abbiamo ritrovato, l'ho letto poi anche, tra l'altro l'hai ribadito anche un po' tu direttore questo concetto, uno Spalletti molto nervoso. Ieri parlavo anche con Raimondo De Magistris, che è il nostro inviato lì, che guardava appunto la partita, ma guardava anche molto le reazioni dell'allenatore, e si faceva una riflessione che probabilmente ci può stare, no? A un certo punto è quasi come se Spalletti trasmettesse anche il suo nervosismo alla squadra, e questa potrebbe essere un'altra chiave negativa che va assolutamente superata. Poi lasciamo stare il battibecco con i colleghi in sala stampa, poi chiarito, però anche quello è un indice di un qualcosa che è poco sereno. Spalletti, secondo te da che cosa dipende tutto questo? Perché no, poi se la partita con un piede diverso.
Ma io non credo che sia una questione di poca serenità, credo che sia una questione di carattere dell'uomo. Ci sono allenatori come Ancelotti che sono impermeabili, e l'abbiamo visto anche tra l'altro in una palestra, come dire, particolarmente complicata qual è quella del Real Madrid, perché anche Ancelotti, che ha appena terminato una stagione trionfale, ha vissuto periodi in cui la critica iberica particolarmente dirigente non gliene perdonava una, salvo poi evidentemente chiedere scusa. Quindi io penso che tutto questo faccia parte di un momento, qual è quello vissuto dalla nazionale, perché fino a 7 secondi dalla fine della partita con la Croazia la nazionale aveva un piede e mezzo sull'aereo per tornare a casa, ammesso e non concesso che poi le combinazioni delle 4 migliori teste le avessero consentito di qualificarsi. Io credo che questi giorni che ci separano dall'appuntamento di sabato con la Svizzera siano particolarmente importanti e preziosi, perché anche dal punto di vista psicologico il fatto che ieri sia stato concesso un giorno di assoluto riposo a tutti gli azzurri, non c'è stato nessun allenamento, nemmeno di scarico, di rifinitura o comunque di lavoro perché non era stato impiegato contro la Croazia, è stato significativo. Cioè scaricare questa tensione, concentrarsi sulla Svizzera sapendo che l'ostacolo sarà arduo da superare, ma è un ostacolo che si può superare se si va in campo con quella determinazione e con quella energia che sono di fondamentale importanza per approdare ai quarti di finale. Stiamo entrando nella fase decisiva del torneo, che è tutta un'altra cosa rispetto alla fase a gironi, perché da sabato o dentro o fuori.
O dentro o fuori, e quindi sarà importante, direttore, fare le scelte giuste. Ti è piaciuta la formazione scelta da Spalletti contro la Croazia? Qual è il partner ideale? Tu che hai avuto modo di seguirlo tantissimo, di Scamacca, secondo te, giocatore che in questo momento si sta prendendo un po' di critiche, un po' come se le prende anche Chiesa, sì. Però c'è qua la sensazione che probabilmente non sempre le scelte abbiano valorizzato poi la qualità dei singoli giocatori. Non so che ne pensi tu.
Tant'è vero che quando Chiesa e Scamacca sono subentrati è andato un contributo importante nella fase finale della partita con la Croazia. Anche questo fatto che si debba individuare in Chiesa e in Scamacca i capri espiatori della sconfitta partita contro la Spagna, risicata in termini di risultato finale, ma severa in termini di gioco, è stato alquanto ingeneroso, perché ci sono state 54 azioni offensive della Spagna, 19 tiri in porta, 9 parate di Donnarumma, delle quali 3 decisive. E i palloni ricevuti da Chiesa e da Scamacca non sono stati superiori a 5. Ma vogliamo parlare di queste cose o parliamo d'altro? Perché poi è troppo comodo, è troppo facile prendersela con i due attaccanti. Ma se non vengono riforniti, se il gioco
non li premia,
nella partita non li premia e non li mette in condizione di esprimersi, no, è colpa loro. Detto questo, credo che, e mi auguro, in occasione della partita con la Svizzera, Chiesa e Scamacca con Zaccagni, altro esterno, perché Zaccagni in questo momento ovviamente viaggia 3 metri sopra il cielo, è in condizioni fenomenali, soprattutto è euforico per quella prodezza che ha significato realizzare il gol più importante finora della sua carriera. Mi auguro che Fagioli sia a centrocampo, perché con il massimo rispetto per Jorginho, nessuno dimentica quanto importante sia stato il suo ruolo nella conquista del titolo europeo 3 anni fa. Ma la Svizzera corre, la Svizzera aggredisce, la Svizzera viaggia su ritmi nettamente superiori rispetto a quelli che avevamo misurati in occasione del primo tempo con l'Albania sul fronte avversario. C'è bisogno di Fagioli che nella manciata di minuti in cui è stato mandato in campo ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Insomma, c'è bisogno di innervare questa nazionale con energie fresche. E quindi vedremo poi quali saranno le decisioni anche di Spalletti circa il modo da adottare. Presumo che voglia tornare al 4-3-3 perché il 3-5-2 non ha funzionato.
Non gli è piaciuta la parola prudente a Spalletti quando l'ha utilizzata con il collega, quando è sempre bravissimo, posato, eccetera, anche poi nella reazione soft. Però possiamo allora utilizzare un'altra parola? Possiamo auspicarci una nazionale più coraggiosa? Ecco, magari facciamo così.
Sì, questo è un dato di fatto, Cioè, se non so, a un certo punto si sono stancato di contarti i passaggi e i retropassaggi, però se questo è l'atteggiamento che è stato assunto, questo è l'atteggiamento del quale dobbiamo parlare, che piaccia o non piaccia l'aggettivo. Cioè, non credo che si potesse utilizzare un aggettivo diverso da prudente, dopodiché non ci diffondiamo in disquisizioni lessicali.
No,
conta la sostanza, contano i fatti, conta il tipo di gioco che una squadra sa esprimere o non sa esprimere. Quindi mi auguro che in occasione della partita con la Svizzera ci sia una formazione che vada in campo determinata ad imporre il proprio gioco. Non sarà facile, ripeto, stante la caratura degli avversari, ma se vogliamo andare avanti nell'europeo bisogna superare anche questo ostacolo.
Prima di portarti in ambito calciomercato, no? La giostra dei sogni per i tifosi, bisogna però saperla sempre leggere, interpretare, perché poi ci sono tante magari fake news, tante esagerazioni, tanti depistaggi, e in mezzo però ci sono anche le notizie vere. Volevo farti commentare anche la decisione di andare, che ormai presa, cioè si andrà avanti con Rocchi come designatore arbitrale per le stagioni 2024-25 e 25-26, quindi promossa, diciamo, la classe arbitrale e il designatore dopo la stagione appena conclusasi, con un prolungamento per le prossime 2 stagioni. Una scelta giusta secondo te?
Secondo me è una scelta assolutamente giusta. Perché? Perché Rocchi sta facendo un ottimo lavoro. L'importante nella prossima stagione è che, quante volte ne abbiamo parlato anche in questa sede, Vincenzo, lo ricorderanno gli ascoltatori, che il fatidico protocollo VAR, anche perché dati della stessa sezione arbitrale, oltre il 90% degli errori è stato corretto grazie alla tecnologia. Ebbene, allora che questo protocollo, da questo protocollo, vengano finalmente cancellati tutti gli equivoci, le interpretazioni bizantine, il fatto che la tecnologia non possa interagire sempre e comunque. Perché sta crescendo una nuova generazione di arbitri. C'è stato ed è in atto il cambio generazionale, non fosse altro che abbiamo visto arbitrare molto bene anche sulla ribalta europea Orsato, che è al passo da zio, e quindi sta crescendo una nuova generazione di arbitri che ha bisogno, a mio avviso, di essere supportata dalla tecnologia più che mai. Detto questo, è evidente che poi i fatti ci diranno se questa impressione, ovvero se questa scelta di confermare Rocchi per il prossimo biennio, sarà stata felice oppure no. Però io credo che il segnatore meriti il massimo incoraggiamento.
Calcio mercato, cominciamo in casa Napoli. Oggi ore 15 ci sarà la presentazione di Antonio Conte. Questo
gran
è il grande evento della giornata.
Grande giorno.
Tra l'altro ieri bagnato dalla pioggia, quindi presentazione bagnata, presentazione fortunata magari.
Penso che i tifosi del Napoli non vedessero l'ora, perché questo significa chiudere l'anno horribilis e cominciare una nuova stagione, durante la quale l'auspicio dei tifosi del Napoli è certamente quello di rivivere la gioia, le emozioni, la felicità della stagione spallettiana. Non poteva fare scelta migliore De Laurentiis, che ha capito, e quindi sarà evidentemente la cronaca dei prossimi giorni, delle prossime settimane, dei prossimi mesi a confermare o a smentire questa impressione, che l'allenatore fa l'allenatore, il presidente fa il presidente, il direttore sportivo fa il direttore sportivo. Mi pare che, a giudicare dall'accoglienza entusiastica, credo che anche oggi raggiungerà il diapason riservata ad Antonio Conte e ai tifosi napoletani, ci siano tutti i presupposti per voltare pagina. Dopodiché il mercato fa aspettare. Che fine farà Osimhen, che cosa farà Kvaratskhelia, Di Lorenzo resterà? Questi sono i primi interrogativi che il Napoli è chiamato a sciogliere, ma intanto è cominciato con il piede giusto, prendendo una famiglia di reattori di circolazione.
Ti aspetti un Conte rinnovato più nella sua voglia di mettersi alle spalle anche per lui è stato anche un annus horribilis quello col Tottenham prima della pausa, perché non tanto per i risultati sul campo ma per la perdita di due grandi amici, Giampiero Ventrone, la scomparsa di Gianluca Vialli, che lo hanno segnato moltissimo al punto probabilmente da indurlo a prendersi anche una pausa emotiva da tutto, ed è assolutamente comprensibile, ma ti aspetti un Conte rinnovato nelle ambizioni o anche diverso nella proposizione del gioco?
Conte è un signore che ha in corpo una tale passione per il suo mestiere, una tale passione per il calcio, che sicuramente confermerà il suo carattere, la sua determinazione, la sua smania, credo sia il termine più appropriato, di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano. Quindi non mi aspetto un Conte diverso rispetto a quello che avevamo visto in azione sulla panchina del Tottenham, come tu hai ricordato prima, questa lunga pausa di riflessione data anche da comprensibili motivazioni umane e personali. E mi aspetto anche da parte del Napoli una campagna di rafforzamento che metta l'allenatore in condizione di esprimersi al meglio e di impiegare nel modo migliore le caratteristiche del giocatore a sua disposizione. Sotto questo aspetto, guarda, è imprescindibile l'attacco. Vedremo come andrà a finire la questione di Osimhen, perché non risulta offerto da 120 milioni come prevede la clausola decisoria, arrivate a Castelvolturno per l'attaccante nigeriano. E quindi la Kvaratskhelia è imprescindibile, perché è troppo importante, e mi auguro anche che possa essere chiarita la questione tra l'agente, il papà del giocatore e la società partenopea, che ha messo evidentemente in imbarazzo il giocatore stesso.
Perché adesso insomma Conte ha messo piedi a Napoli e ci sono già questi casi da risolvere. Poi oggi su Tutto Sport si racconta anche la possibilità di uno scambio particolare, visto che pare che l'agente di Di Lorenzo sia sempre più lanciato verso il muro contro muro con De Laurentiis. Ieri si sono incontrati appunto Giuffredi con Manna, con De Laurentiis all'Hotel Britannique, che è poco più giù, un 300-400 metri rispetto all'hotel dove appunto c'era anche Antonio Conte, che nel frattempo è andato a cena con la sua famiglia, con la moglie, con la figlia, ha incontrato anche naturalmente De Laurentiis, però l'incontro con Giuffredi non c'era Conte, ma bastavano Manna e De Laurentiis. All'uscita però Mario Giuffredi ha detto che si è parlato di Foloruscio, si è parlato di Politano, di tanti giocatori, ma non di Di Lorenzo. A parte che non ci credo, però comunque diciamo che ci crediamo, direttore. Una fumata secondo grigia a bianca.
Diciamo che non ci crediamo, con tutto il rispetto ovviamente per l'interlocutore, ma certo, sono dichiarazioni, come dire, frasi di circostanza, però nella fattispecie di questa settimana, ma che non si parli d'altro di Lorenzo, troverei alquanto curioso che in occasione di un incontro così rapido vaccinato il tema non sia stato sfiorato. Comunque,
mancava solo Biden, c'erano tutti praticamente, quindi immagino che c'era sul tavolo un argomento importante.
È il bello del mercato, è il bello del mercato.
Come finisce questa storia? Perché magari può esserci anche un maxi scambio, come suggerisce anche Tutto Sport, l'ipotesi di mettere Chiesa nella trattativa, visto che è in uscita dalla Juventus, o questo è un po' più complicato?
Le vie del mercato sono infinite. Anche gli affari, le operazioni che apparentemente sembrano improponibili, irrealizzabili, ad un certo punto diventano tali. Siamo soltanto all'inizio, quindi ci sono queste schermaglie dialettiche, c'è questo muro contro muro, come tu l'hai definito in modo appropriato, tra la gente di Lorenzo e il Napoli, nonostante un contratto pluriennale che vincoli il capitano del Napoli al club partenopeo. C'è una situazione fluida in evoluzione. Certo è una cosa che io mi auguro che Di Lorenzo torni sui livelli di rendimento che hanno caratterizzato l'annata dello scudetto, perché purtroppo, sottolineo purtroppo, l'abbiamo visto anche all'europeo, c'è questa flessione evidente di rendimento. Quindi si tratta anche di capire esattamente che cosa voglia fare l'interessato, al di là ovviamente delle dichiarazioni di chi ne cura gli interessi, che in maniera legittima ne diventa il portavoce, ma io voglio ascoltare anche in presa diretta che cosa pensi di Lorenzo di questa situazione, e presumo che lo ascolteremo dopo l'Europa, non adesso ovviamente.
Dici che è un po' distratto dalle voci di mercato, che è umano anche essere un po' distratto.
Ma sai, comunque non stiamo parlando di un robot,
Certo.
Stiamo parlando di un grande professionista, campione d'Europa in carica, capitano del Napoli, protagonista fra i più acclamati del terzo storico scudetto partenopeo, che ha vissuto una stagione durante la quale è stato risucchiato dalla crisi generale della squadra, perché francamente sarebbe alquanto ingeneroso affermare che Di Lorenzo nell'arco dell'anno sorribile vissuto dal Napoli sia stato fra i maggiori responsabili. Tutt'altro, è esattamente il contrario, cioè è vero che tutti, ma vogliamo parlare del rendimento di Osimhen, di Kvaratskhelia, di tutti gli altri giocatori partenopei, evidentemente è stata un'annata no, la squadra, la dirigente e i tifosi l'hanno preso atto, può capitare, adesso si tratta di ripartire, bisogna vedere se Lorenzo abbia la volontà di ripartire con il Napoli, ma dipende in primis evidentemente da lui.
Direttore, come la vedresti la scelta del Milan di andare su Lukaku, a tramontata eventualmente ed evidentemente la questione Zirkzee, un ripiego di Serie B, una scelta diciamo di accontentarsi, una cosa che può invece rilanciare il giocatore, il club, il giocatore che serviva al Milan? Perché ieri, parlando con alcuni colleghi che seguono il Milan, dicono quasi quasi rimpiangiamo Giroud. E tutto sommato farebbero bene, nel senso che forse si è buttata troppo la croce sul giocatore, che però la differenza la faceva.
Accidenti, è come se il Milan impiange Giroud, ma Giroud, come sappiamo, ha fatto una scelta di vita comprensibile, perché va bene già verso i 38 anni, aveva questa proposta americana che anche in termini di scelta di vita, in senso letterale, non poteva non essere allettante. Sai, il Milan deve trovare un grande centravanti, deve trovare un sostituto di Giroud all'altezza di Giroud, dei gol che ha segnato Giroud. Non è assolutamente facile, perché chi ha campioni di questa levatura, se li tiene ben stretti o se li cede, a prezzi esorbitanti. Lukaku può essere un'occasione, perché sappiamo bene come rientrando al Chelsea lì non resterà dopo la fine del prestito con il romanista, e quindi si tratta di capire se anche, e che cosa ne pensi con sé. Qui c'è un allenatore che è stato appena nominato, che deve essere ancora presentato ufficialmente, ma che ha, presumo, le idee molto chiare. È una opportunità, ma ce ne sono anche altre sul mercato. Ripeto, noi siamo soltanto alle battute iniziali delle operazioni di cessione e di acquisto dell'estate 2024, quindi è difficile in questo momento fare previsioni. Lukaku è una delle ipotesi di lavoro.
È che comunque può essere un'ipotesi che stavo leggendo nel frattempo, messaggi dei nostri amici, a qualcuno piace, a qualcuno un po' meno. Prima di salutarti ti leggo un po' di messaggi anche proprio dei nostri amici. Uno è molto interessante, allora ricordiamo, il Milan ha cambiato allenatore e va Fonseca, Paolo Fonseca, la Juventus ha scelto Motta, intanto ricordiamo che ieri la Roma ha confermato e ha prolungato con Daniele De Rossi, quindi grande attestato di stima. Ti chiedo anche subito se è giusto e sì, è meritato.
Più che meritato, si aspettava soltanto la conferma ufficiale, ma già da tempo i freddi che ne avevano fatto capire, avevano fatto sapere quale sarebbe stata la loro indicazione. Io credo che questa sia una scelta che premi il grande lavoro fatto da De Rossi. Non dimentichiamo in quale situazione avesse trovato la Roma all'indomani della sconfitta con il Milan, che fu fatale a Mourinho, e il fatto che lui abbia risollevato le sorti di una formazione, è arrivato anche in Europa molto lontano, forse molto più di quanto non si pensasse all'epoca. E ad anche qui si tratta, per quanto concerne la società giallorossa, di metterlo in condizioni di lavorare sempre al meglio con una campagna di rafforzamento adeguata.
Che va messa in atto, la Lazio a Baroni, oggi abbiamo detto alle 15 la presentazione di Antonio Conte. Allora Stefano da Londra ti chiede, chi secondo il direttore avrà più difficoltà il prossimo anno tra quelle squadre che hanno cambiato allenatore in Serie A?
Dipenderà molto dagli organici a disposizione, perché sai, in questo momento il valore assoluto di questi tecnici è sotto gli occhi di tutti, quindi non è certamente la variabile allenatore che inciderà sul rendimento della squadra, perché è chiaro che se noi abbiamo parlato del Napoli, ma voglio dire, se il Napoli stesso, per ipotesi, dovesse confermare tutto il suo organico, perché Conte è evidente la sua intenzione di confermare, se non in blocco, la gran parte dell'ossatura spallettiana, del Napoli spallettiano. Dipenderà molto dagli organici che verranno definiti al termine della campagna acquisti e cessioni, perché le ambizioni sono assodate. Stiamo parlando del Milan, che torna di nuovo a giocare in Champions League. Stiamo parlando ovviamente di un Inter che ha confermato Simone Inzaghi, che parte favorita allo stato attuale, ma dovremo fare le nostre valutazioni più avanti, non adesso. Però certamente è il fatto stesso che all'europeo siamo scesi in lista 5 tecnici italiani, conferma la validità della scuola tecnica italiana, così come Fonseca conosce molto bene il calcio italiano ed è un tecnico di primo ordine.
Beh, ha dimostrato anche di lavorare molto bene quando era alla Roma. Facciamo una cosa, Giorgio, sì. Ci facciamo ascoltare l'audio di Marco Moretta, tanto ci fidiamo ciecamente di Marco, probabilmente ti chiederà qualcosa sulla Juve, così chiudiamo anche un po' questo palcone, perché poi là, direttore...
È un fedelissimo, Marco Moretta è un fedelissimo.
È un fedelissimo. Io ti rubo, proprio rubo 30 secondi anche a Marco Moretta. Prego. Cristiano Giuntoli, secondo me, a un certo punto ha detto, sapete che c'è, mo brucio le tappe. Perché sta veramente esagerando nel senso positivo del termine. Douglas Luiz praticamente domani farà le visite mediche, quindi poi ci potrebbe essere la firma. Con Kefren Turam credo siano già l'accordo col giocatore, arriverà un accordo probabilmente col Nizza, magari sacrificando Milik. Si parla anche di un possibile sacrificio di Gatti in Premier, magari potrebbero arrivare i soldi per Calafiori. Di Di Lorenzo già abbiamo detto. Rabiot sta ancora facendo sapere poi quale sarà il suo futuro, ma comunque in ogni caso si lavora ancora alla pista Miners, poi vedremo se sarà fattibile oppure no. Nel frattempo l'Atalanta sta lavorando per Zaniolo, giusto per dare qualche news in merito. Direi che siamo soltanto al 26 di giugno. Dove vuole arrivare Cristiano Giuntoli, direttore?
Ma vuole arrivare a costruire una Juve forte e competitiva. Ricordiamo che cosa ha fatto negli 8 anni di lavoro partenopeo. È una garanzia assoluta, Giuntoli.
Pazzesco. Sentiamo Moretta che cosa ci chiede.
Buongiorno direttore, buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una considerazione col direttore. Direttore, una considerazione, ma questi giocatori atalantini che si spostano, che escono dal concetto gasperiniano, chiamiamolo così, vedasi lo Scamacca di turno, il rischio di Cup Miners se dovesse venire la Juventus, può essere, ma sembra di sì al momento, che quando escono da quella campana di vetro di Gasperini poi non rendono per il vero valore che sono e come lo fanno con Gasperini? C'è questo grande rischio alla luce appunto di queste prestazioni scialbe di Scamacca? Ciao, grazie, buona giornata.
Il maghetto Gasp.
Beh, dunque, scialbe,
cioè un po' eccessivo.
Parlare di stagione scialba di un attaccante che ha segnato 19 reti tra campionato e coppe mi pare, come dire, improprio. Tra l'altro ho vissuto la migliore stagione da quando fa il professionista Scamacca.
No, credo che lui faccia riferimento, dice, quando non gioca con Gasperini è quasi come se si perdesse qualche fluido positivo.
Questo non so se sia questione di fluido, cioè, è certamente una questione di gioco.
Torniamo al discorso di prima, poi
il gioco che pratica l'Atalanta è diverso da quello che pratica la nazionale. Stiamo parlando di un attaccante che non poteva che essere il centravanti della nazionale, avendo segnato 19 reti tra campionato e coppe, avendo vinto l'Europa League, dando un contributo determinante. Per quanto riguarda Cup Miners in questo momento è infortunato, ma questo è uno dei migliori centrocampisti che si sia mai affacciato negli ultimi 10 anni in Serie A, quindi capisco l'interessamento della Juventus.
Zaniolo Atalanta ti piace come soluzione?
Sì, perché credo che il caso scuola sia quello di De Ketelaer, e Zaniolo voglia vivere l'esperienza atalantina, questo si dicono anche di mercato, proprio perché è memore di quanto è accaduto al talentoso attaccante della nazionale belga.
Vediamo, sono molto curioso, perché secondo me veramente, ecco, a proposito di cura Gasp, non sarebbe male vederlo sotto le mani di Gasperini. Grazie al direttore Xavier Cobelli, ciao direttore.
È stato un piacere come sempre, grazie a te Vincenzo, buona giornata.
Un grande abbraccio, noi torniamo tra poco con Ivan Cardia o a Marco Valetti, dico poi ti aspetto su quell'altro gruppo, ci siamo capiti, se ci hai sentito ieri sull'altra emittente, la migrazione è appena cominciata, Marco Valetti. Grazie per le tue domande, per le domande di tutti i nostri ascoltatori, mi è piaciuta anche molto quella di Stefano da Londra, come sempre molto acuto, poi c'è un audio di Alex che sentiamo tra poco, sì, qualcuno di voi parla anche di Rocchi, Rocchi riconfermato per altri 2 anni, vuol dire che per i prossimi anni sappiamo chi vince i campionati, vabbè.
Che cosa adorabile,
ovviamente battuta del nostro amico da tifoso, continuate a dire la vostra, preparate le domande di mercato perché Ivan Cardia tra poco vi risponderà.